Ciao tifoso, facciamo due chiacchiere. Io sono Andrea e sono la voce narrante di questo podcast. Questo è F.Calcio. Allora, oggi intervista, oggi puntata speciale, intervista con un personal trainer, uno dei migliori nel suo genere, ma non voglio spoilerarvi nulla perché lascio spazio all'intervista. Intervista è venuta fuori lunga, ma molto molto bella, molto completa e veramente interessante. Quindi io vi lascio l'ascolto e partiamo! Buongiorno a tutti, oggi sono con un ospite importantissimo per quanto mi riguarda perché è il migliore in questo ambito e voglio salutare intanto Matteo Cencil.
Buongiorno, ciao.
Grazie intanto di avermi concesso questa intervista con quel tempo che comunque immagino che non hai troppissimo facendo questo lavoro, ma hai trovato il tempo per farci questa intervista, quindi grazie.
Ah, ti ringrazio a te, per me è un piacere, insomma mi fa... Sempre un onore raccontare un po' quella che è la mia storia, quelle che sono state le tappe del mio percorso, che è tutto in divenire, però dai, ci tengo a condividerlo con altri, che potrebbe essere servire magari a qualcuno che si appresta a fare il lavoro di preparatore o personal trainer, quindi super grazie a te.
Intanto come stai?
Molto bene,
questo fortunatamente, è importantissimo. Sì. Allora, partiamo dalla base, è come ti è venuta in mente di aprire MaxSport, ovvero le tue palestre?
Allora, l'idea, che poi mi piace tantissimo perché le persone ormai tendono a chiamarla MaxSport, in realtà è MC Sport che sono le mie iniziali, però diciamo che dopo tante volte, tante persone che chiamano MaxSport è diventato quasi, anch'io delle volte la chiamo MaxSport, in realtà MC, però ci sono... Lascio l'interpretazione delle volte anche alle persone, quindi mi fa piacere quando la chiamano MaxSport perché veramente con due sillabe si riescono a pronunciare, è molto più facile che pronunciare MC Sport, quindi ci tenevo a sottolineare questa cosa qua e quindi sono contento anche quando viene chiamata MaxSport, però nasce come MC Sport perché è il mio nome e cognome come MC Sport. La storia è una storia molto strana perché io all'epoca allenavo l'Udinese, facevo preparatore atletico della primavera, stavamo completando un percorso straordinario, diciamo che nella mia avventura all'Udinese è durata 5 anni, ho portato avanti una categoria d'età che erano i 2001, li ho presi 14enni, 15enni diciamo nei giovanissimi e li ho portati fino in primavera, che poi è stato l'anno del Covid, che è culminato poi con la convocazione per ovvi motivi della pandemia di tanti giocatori giovani anche in prima squadra. Tanti di loro hanno esordito in prima squadra proprio quell'anno lì e quindi per un preparatore non c'era cosa migliore, no? Che magari di settore giovanile tirare su un ragazzo da più che...
Quasi bambino.
Esatto, bambino, insomma in piena pubertà e vederlo dopo 5 anni esordire in prima squadra al fianco di De Paul, Nestorowski, era straordinario per me, non potevo chiedere di meglio, era penso il momento dove ero più felice dal punto di vista professionale, no? Avevo 29 anni. Quindi era un periodo veramente veramente speciale e però allo stesso tempo dicevo ok, va bene, nel senso il mio apporto a una straordinaria società come l'Udinese guidata da una famiglia stupenda come quella dei Pozzo e dicevo ma il mio apporto è così essenziale? Forse sì, però non riuscivo a misurarlo, non riuscivo a capire quanto effettivamente il mio apporto pesasse. E la domanda che mi sono fatto quella fine estate lì è stata questa: ma l'Udinese può andare avanti anche senza Matteo Cencil? La risposta che mi sono detto è probabilmente sì. L'Udinese riesce ad andare avanti perché non è Matteo che determina tutto questo e volevo creare qualcosa dove potevo vedere davvero il mio valore. Il mio valore era, volevo misurarlo e volevo misurarmi al di fuori, quindi creare qualcosa da zero che non ci fosse, creare una cosa nuova per quanto riguarda l'Interland di Udine. e creare valore, quindi creare valore alle persone, assumere persone che a lavorare con me, allenare persone, allenare atleti e dare, offrire un servizio nuovo per quello che era l'epoca. Quindi così è nata Amici Sport, è nata con questo input qui, quindi riuscire a creare qualcosa dal nulla, e quindi questa è stata la mia più grande forza. È paradossale, perché era un momento da un punto di vista professionale super positivo, ma io volevo qualcosa di più, volevo cercare qualcosa di diverso, che non per quanto riguarda uno stimolo, perché avevo già stimoli molto importanti, ma come ti ho detto prima, un qualcosa che misurasse davvero quello che era il mio valore.
Ti manca un po' quella vita da preparatore atletico dell'Udinese, o comunque, che immagino comunque sia diversa da quello che fai adesso, collegato, ma immagino un altro tipo di vita. Ti manca?
È una domanda che mi fanno in tanti, anche tanti colleghi che magari lavorano nel mondo sportivo, tanti amici che ho che magari fanno il preparatore di squadre di Serie A o comunque insomma di squadre anche di altri sport. Ti rispondo, non mi manca, perché adoro quello che faccio, sono completamente immerso nella realtà di MC Sport e farla crescere. Uh-huh. E ho la fortuna comunque di allenare anche qui ragazzi, vedere persone ogni giorno che mi danno stimolo a fare meglio. Qualche volta magari l'adrenalina del risultato della partita, quello sì, magari è una cosa che non si riesce a trovare in questo lavoro, perché il risultato e la condivisione di una vittoria è importante, però allo stesso tempo anche qui nel nostro lavoro comunque siamo ogni giorno in campo, siamo ogni giorno che giochiamo partite, e per quanto riguarda la realizzazione di obiettivi dei clienti oppure di sfide che abbiamo all'interno del nostro team, quindi diciamo che prendo l'adrenalina da un punto di vista positivo, ovviamente la prendo da qui e cerco di trasferire quella che era l'adrenalina da campo diciamo in palestra giorno dopo giorno, quindi è una cosa che è un'esperienza che mi ha dato tanto. Non escludo che magari in futuro magari potrei tornare, però lo vorrei fare veramente come se fosse un hobby e non un lavoro, quindi magari avendo consolidato MC Sport negli anni, poi un domani mettermi a fare il preparatore, ma veramente come quasi passatempo, magari anche ad alto livello, ma dovrebbe diventare veramente solo e solamente una gioia dal punto di vista professionale impegnativo, ma la vorrei prendere con più leggerezza rispetto al passato.
Facciamo un salto indietro. Dove parte Matteo Cencic? Che formazione hai avuto prima di aprire MC Sport? A livello scolastico proprio.
Allora, come scolastico io ho fatto, dopo il liceo scientifico a Cividale, ho fatto l'università magistrale di Università di Udine, quindi con sede distaccata a Gemona, quindi scienza dello sport, per 5 anni. E appena laureato mi sono, innanzitutto, ho iniziato ad allenare subito i ragazzini, i bambini, poi ne racconterò farò una piccola parentesi, ma poi appena conseguito la laurea triennale sono stato assunto da Webfit SRL, che è una palestra diciamo catalogata come low cost, ma in realtà che low cost ha ben poco, perché è veramente un'azienda super strutturata e ha gestione, all'inizio era una gestione familiare, quando sono stato io aveva 3 sedi, adesso io non so quante ne abbia, ma sicuramente più di 30 in Italia, quindi ho detto prima low cost solo sulla carta, perché è veramente strutturata e soprattutto un'azienda che funziona benissimo e che mi ha dato tanto, mi ha messo sul campo, mi ha fatto come si dice, far fare le ossa e gestire delle casistiche importanti, conoscere persone, allenare, conoscere al meglio il fitness, quello che è l'allenamento del fitness per le persone, a gestire anche delle problematiche, a entrare all'interno di un gruppo, di uno staff di lavoro che mi ha veramente cresciuto come un bambino e mi ha fatto diventare grande, quindi ringrazio Alessandro, Niklas, Luca e tutte le persone che mi sono state vicino e mi hanno fatto crescere in quel momento lì. E poi devo dire che veramente ringraziare anche insomma la proprietà e che mi ha sempre supportato al meglio. Poi chiaramente le cose cambiano, quindi da un lato fitness sono passato a un'azienda completamente diversa come l'Udinese, che era incentrata proprio sulla performance, quindi completamente diverso, e quindi è stato un altro pezzo che ho messo a questo puzzle. Quindi la pressione, diciamo, era diversa, perché comunque si lottava con il risultato, sì, perché comunque l'Udinese è il risultato importante, e quando si parla di una squadra di Serie A, ma anche la crescita del ragazzo, no? Quindi la responsabilità che si aveva anche sul recupero di determinati infortuni, o piuttosto che sul veramente fare dei test di valutazione, confrontarmi con dei professionisti di alto livello e anche confrontarmi con dei ragazzi giovani, ma anche con dei professionisti, dei ragazzi che arrivavano alla prima squadra. Quindi anche il rapporto, ho imparato tanto, quindi a gestire il rapporto con l'atleta, a strutturare delle sedute di allenamento specifiche per la performance. Sono tutte cose che poi, ho parlato di fitness, WebFit, ho parlato di Udinese performance, riabilitazione Udinese anche, perché comunque trattavo anche soggetti, insomma, atleti infortunati. Tutte queste cose messe assieme qua mi hanno poi portato ad aprire quella che è MC Sport, e infatti noi qui facciamo sostanzialmente tre cose: le facciamo fitness, performance e riabilitazione. Tre cose, non di più, fatte bene, e che poi sono il risultato del mio percorso. Quindi ho portato le mie esperienze maturate in 10 anni più o meno, no, 8, 9, 10 anni, le ho cercato di pulirle e di adattarle all'esigenza della persona. Quindi MC Sport lavora in personal training, lavora su esigenze individuali, personali, al 90% dei casi, e quindi questo è una cosa che dico, no? Molto spesso si vedono subito dei ragazzi che escono dall'università e vogliono aprire subito delle strutture. È importante, magari qualcuno riesce a bruciare le tappe, però fare un'esperienza sul campo diretta in due realtà, così come ho fatto io, è stata per me veramente di vitale importanza, mi ha insegnato tanto sia da un punto di vista professionale che umano. Quindi veramente è un consiglio che magari do a tutti appena, insomma, uscite dall'università: andate a fare un po' di esperienza sul campo, perché si cresce attraverso questo, non solo attraverso, insomma, i libri, che sono importanti, fondamentali, ma l'esperienza diretta sul campo è prendere batoste, andare avanti, dormire poco, lavorare 16-18 ore al giorno, e dai 20-30 anni è fondamentale.
Parlando di uno magari che vuole diventare calciatore, un atleta in generale, tanti magari appunto dico: voglio diventare un calciatore, guardo l'attaccante di Serie A o il giocatore comunque di Serie A. Tu invece hai fatto il preparatore, quindi un'altra figura. Però chi sono stati i tuoi mentori? Chi guardavi? Chi cercavi di carpire delle cose che adesso hai portato magari nel tuo bagaglio e che stai mettendo in pratica adesso?
Questa è una bellissima domanda, perché molto spesso veramente ci si dimentica, no, delle persone che nel nostro percorso ci hanno dato tanto e mi hanno personalmente aiutato, ma è anche, oltre che spinto verso il meglio, anche fatto diventare una persona migliore. Beh, innanzitutto faccio un passo all'indietro e devo dire che mio papà è stato il mentore, è il mentore della mia vita, perché comunque è una delle persone più equilibrate e, diciamo, carismatiche e positive che conosco, e ho veramente una fortuna averlo come papà, e abbiamo un rapporto splendido, e con lui, diciamo, dal punto di vista anche professionale e anche sportivo, da sempre c'è stato e c'è un confronto continuo e quotidiano. Poi un'altra persona molto importante per il mio percorso è stato Mario Nardella, che è la prima persona che mi ha preso e mi ha messo sul campo direttamente. Mi ha detto: ma cosa fai, ti sei iscritto a scienze motorie? Ok, adesso da lunedì tu sei l'allenatore dell'Oltre, all'epoca, e settore giovanile, allenerai una squadra di esordienti a 9. Veramente è stata un'esperienza clamorosa, perché non avevo mai allenato e ho dovuto imparare un po' tutto, e strada facendo è stata un'esperienza straordinaria, un anno magnifico con dei ragazzi splendidi. Ho ancora dei ricordi meravigliosi, e quindi Mario poi è stato fondamentale, perché mi ha lanciato sul campo, mi ha detto: tu farai questo, E poi l'ultima persona, poi ce ne sarebbero tante, però insomma ne prendiamo solo tre, è Paolo Cudia, che è una persona che molto spesso non viene mai dato il risalto che merita, secondo me, perché è stato uno dei pionieri della preparazione atletica all'Udinese Calcio, è stato per oltre 20 anni preparatore del settore giovanile dell'Udinese, ha cresciuto tantissimi preparatori e devo dire che veramente ha fatto un qualcosa di straordinario a Udine. E, all'epoca allenavo l'Udinese Academy, che era una affiliata dell'Udinese, l'ho conosciuto, mi ricordo, in un parcheggio dopo una riunione e dopo aver parlato 10 minuti con lui, insomma, mi ha chiesto di diventare suo assistente all'epoca agli allievi dell'Udinese, e da lì poi abbiamo lavorato un anno insieme, poi mi si sono aperte le porte dell'Udinese Calcio e quindi lui lo reputo una persona di un'umanità straordinaria e di una professionalità e competenza unica, che soprattutto riesce a trasmettere e a darti la tranquillità di imparare, di applicare senza aver paura, senza avere il timore di qualcuno che ti giudica e ti critica, ma anzi ti dà sempre... ti fa fare le cose al meglio con tranquillità, come un ragazzo deve fare. Quindi come formatore penso sia uno dei migliori sicuramente nel nord Italia al momento, e veramente chi lavora con lui è veramente fortunato, sia come atleta che come preparatore che come professionista.
Noi stiamo registrando oggi proprio nella tua palestra in MC Sport. Guardando, ovviamente chi sta ascoltando non può vedere, ma già vedendo si vede che non è una palestra, chiamiamola, normale. Quali sono le differenze principali tra la tua palestra e le palestre, chiamiamole, normali?
Allora, la differenza sostanziale è, diciamo, che noi facciamo personal training. Molto spesso ci confrontano con palestre, diciamo, commerciali, dove si paga un abbonamento e si va a fare...
sala macchine,
ma e quindi è come confrontare mele con banane, cioè nel senso non c'entra niente. E noi possiamo essere magari confrontati con dei personal trainer. Al momento noi siamo una struttura di personal trainer che magari può essere confrontata, però anche lì, diciamo, un confronto che non è proprio impari, perché il personal trainer o lavora magari in studi, quindi in stanze di 30-40 metri quadri, oppure lavora in delle palestre, diciamo, grandi, commerciali, no? In tutte le altre persone. Quindi la nostra formula è stata una formula unica ad Udine 5 anni fa, ormai quasi 6, perché cosa è stato fatto? È stato fatto il personal training anche uno a uno in degli spazi molto ampi, quindi Udine, quella che adesso è Udine Sud, è stata la prima palestra aperta, è di 225 metri quadri, mentre la palestra di Udine Nord, dove stiamo registrando adesso, è 400 metri quadri, quindi sai, allenare una persona uno a uno in 400 metri quadri è molto particolare, però questa cosa qua è stata una cosa nuova per Udine all'epoca e quindi che ci ha portato tanto, perché comunque la persona viene qui e non deve, diciamo, dividere magari l'allenamento, le macchine non sono mai occupate, la palestra è tutta per sé, ha una grandissima privacy, gli spogliatoio sono comunque quasi sempre per la persona, e diciamo che ci sono dei vantaggi non indifferenti, e questo ovviamente ci posiziona ad un livello tale da essere al momento leader qui a Udine. Siamo, insomma, di questo strafelici, dobbiamo migliorare ancora tanto su tanti aspetti, però diciamo la strada è quella buona e speriamo di crescere in futuro magari anche da altre parti.
Quali servizi, attrezzature e design rendono MC Sport pensata proprio per gli atleti di vari sport, non solo calcio ma vari sport?
Ecco, questa è una cosa importantissima, perché diciamo che il design e le attrezzature sono state, e la scelta del posizionamento delle attrezzature nello spazio sono arrivate dopo la filosofia dell'allenamento. Prima, quindi noi abbiamo creato gli spazi e li abbiamo arredati sulla base della filosofia dell'allenamento che volevamo fare. Quindi l'allenamento lo volevamo dividere, quindi, no, in allenamento per gli atleti, e quindi gli atleti hanno bisogno di spazio. La palestra non si poteva riempire di macchine, di strumenti, ma uno spazio centrale, quello che è poi Viale Palmanova, quello che è qui Viale Tredicesimo, e quello che la caratterizza è lo spazio. Quindi spazi aperti, molto minimal, con gli strumenti necessari mai troppi, essenziali e di qualità. Quindi sostanzialmente è stato creato la struttura sulla filosofia di allenamento, quindi gli atleti devono avere spazio per muoversi, per accelerare, per frenare, per saltare, per cambiare direzione, per muovere le slitte, per sollevare bilancieri, per effettuare test di valutazione. Tutto questo cosa lo può dare? Lo può dare lo spazio, con una suddivisione ottimale, con una scelta anche di design con gli architetti e con tutte le persone che hanno collaborato con noi fin da 5 anni fino alla realizzazione di questa, quindi che ci hanno aiutato a capire come utilizzare gli spazi e come anche da un punto di vista funzionale ed estetico riuscire a predisporre le attrezzature e comunque tutti i complementi che ci sono qui in palestra, e anche per garantire al cliente, all'atleta, alle persone insomma che si allenano con noi un'esperienza di allenamento, perché mi piace sempre sottolineare che l'allenamento non è solo un allenamento in sé, ma è un'esperienza, è un'ora che una persona sceglie di passare con noi e deve passarla nel miglior modo possibile, deve entrare e deve uscire dalla palestra più felice di quando è entrata. E quindi quando noi renderemo la persona più felice e renderemo la persona contenta e soddisfatta del proprio lavoro, noi siamo felici, siamo orgogliosi di questo e quello ci gratifica.
Come è nata Stride Italia e cos'è Stride Italia?
Allora, Stride Italia è una nostra attività, un nostro business che abbiamo aperto in collaborazione con Stride Europa. Noi siamo rivenditori ufficiali, un po' più di rivenditori ufficiali per Stride Europe, ok, che è praticamente l'azienda europea che produce attrezzature per il fitness di alto livello e con un'alta qualità e un alto design. Quindi nel momento in cui avevo costruito la prima palestra l'avevo fatta con un altro brand. Dopodiché Stride mi era sempre piaciuto, era appena nata in quegli anni lì, e quindi la seguivo, e nel momento in cui ho aperto la seconda struttura Udine Nord non ho potuto che pensare di affidarmi a loro, quindi mi sono affidato a Stride Europe per quanto riguarda tutta la strumentazione, la pavimentazione, la scelta dei bilancieri, la scelta delle slitte, la scelta praticamente di tutta l'attrezzatura completa per effettuare una palestra. Devo dire che sono stato super soddisfatto e abbiamo creato questo posto che è magnifico, e allora da lì poi con i proprietari ci siamo conosciuti. Anche loro sono rimasti entusiasti da come è venuta la struttura qui di Udine Nord Amici Sport, e ci siamo corteggiati un po' affinché abbiamo firmato questo patto, questo accordo, e siamo diventati una loro filiale, e quindi aiutiamo tutte le persone, tutti i professionisti, che siano proprietari di palestre, fisioterapisti o chiunque voglia aprire una struttura di fitness. Noi l'aiutiamo con la scelta delle attrezzature, con una progettazione di 3D design, una scelta accurata, una condivisione di tutti i materiali, una condivisione di idee che si hanno, una scelta di materiali, e anche poi per quanto riguarda, aiutiamo in fase di montaggio, e vogliamo rendere anche le loro strutture come strutture di identità, strutture che abbiano qualcosa di diverso rispetto alle altre. Quindi quando entri in una struttura fatta con Stride Italia dici wow, che figo,
è
un'altra cosa. Nel momento in cui varchi la porta respiri quest'aria di professionalità, di estetica superiore alla norma, e dire qua si respira aria vera di allenamento, di sport, e devo dire che veramente siamo contenti. Adesso è un anno che siamo partiti, adesso vediamo realizzati i primi progetti, un orgoglio vedere in altre zone d'Italia nascere palestre così, e per il 2026 abbiamo molti molti progetti in saccoccia e non vediamo l'ora di vederli realizzati. I tempi sono abbastanza lunghi, perché fare una palestra comunque non si può fare in un mese, ma questo rende ancora la cosa più più appetibile, e ci rende ancora più vogliosi di vedere completati dei progetti che partono e vederli realizzati. Veramente è una felicità non indifferente.
Qual è la qualità fisica che allenate maggiormente qua a AMC Sport?
Ma qui in palestra, diciamo, alleniamo molte qualità, ma se devo scegliere una, come mi hai chiesto, e devo dire che la forza è la qualità fisica più allenata, più importante. E parlo di forza, la forza si può dividere ovviamente in tantissime sue varianti, dalla forza funzionale alla forza, diciamo, al rafforzamento classico, magari per una persona che non è uno sportivo, ma per l'atleta, quindi se parliamo di forza massima, forza esplosiva, forza rapida, e ci sono tantissime sfaccettature della forza, e quindi la forza è sicuramente una delle qualità che alleniamo di più, la qualità allenata di più qui in palestra, che si tratti di un atleta professionista, di un ragazzo giovane, oppure di una persona che deve fare riabilitazione, rehab, è veramente la base di tutto. Poi c'è tante altre qualità che si possono allenare, insomma, come agility, come rapidità, come resistenza, però la forza, diciamo, che è la qualità che viene allenata in tante sue sfaccettature, ma viene allenata di più qui in MC Sport.
La cosa che è molto bella per quanto mi riguarda è che tutto questo che hai detto, comunque le qualità, un allenamento, e può essere fatto in un posto grande, ma un posto unico, cioè non tanti posti distaccati, ma in un posto unico un atleta veramente può essere allenato a tutto tondo. E un'altra domanda che appunto voglio farti, sempre in questo ambito, è: che tipo di valutazioni utilizzate per costruire i percorsi di allenamento, che immagino ovviamente ogni atleta, ogni persona, in base anche a quello che deve fare, deve recuperare o deve incrementare una sua potenzialità, li fate a persona?
Sì, ci tengo a risponderti in due modi. La valutazione dell'allenamento è sempre customizzato, quindi sempre incentrato sulla persona, e questo lo facciamo guardandola, quindi un test qualitativo, quindi guardo come la persona si muove in palestra, che sia una persona fitness, che sia un atleta, che sia un soggetto che deve riabilitare un infortunio, la guardo come si muove. Sulla base dell'occhio, quindi l'occhio dei trainer nostro, riusciamo a dare un'analisi sulla sua qualità del movimento, ok? E l'altro invece sono i test quantitativi, cioè quindi quelli misurabili, oggettivi, che noi lo facciamo attraverso le pedane di forza della VALD, e attraverso le pedane noi riusciamo a misurare appunto la forza espressa al terreno, quindi sulle piastre, e questo ci dà tutto, quindi la differenza tra arto magari destro e sinistro, ci dà la forza eccentrica, ci dà la forza, quindi la forza d'atterraggio, ci dà la forza esplosiva, la forza elastica, reattiva, ci sono vari test che si possono misurare la forza massima, e in base alla pedana di forza cosa fa l'atleta, la utilizziamo soprattutto negli atleti, che sia giovani o adulti, ma è nella riabilitazione sostanzialmente, ti dà una fotografia nitida di quello che è il soggetto. In base a questa fotografia qua noi capiamo quali sono le aree da migliorare e quali aree magari sono prioritarie rispetto ad altre. Unendole poi ai test qualitativi di osservazione abbiamo un profilo completo e riusciamo ad effettuare un programma veramente completo per la persona e basato sulla persona, cioè quello che la persona serve, perché molto spesso l'occhio inganna, e soprattutto quando si parla di dati, quando si parla di numeri, e noi dobbiamo essere bravi a sì conservare l'occhio, conservare e guardare come uno si muove, ma allo stesso tempo anche ad avere dei dati che possono aiutarci, e possono aiutarci soprattutto nel somministrare un programma più efficace, più efficiente, e che dia subito dei risultati all'atleta, perché di tempo non c'è e va sempre tutto più veloce, quindi dobbiamo essere tempestivi nella proposta e subito dare un cambiamento abbastanza significativo in tempi celeri.
Come clientela, principalmente allenate per lo più calciatori in MC Sport Performance, o che tipologie di atleti principalmente vengono qua ad allenarsi o a recuperare?
Ma se devo fare una stima, sicuramente ti dico di sì, che il calcio è, diciamo, lo sport che ci porta più atleti, circa, diciamo, l'80% del totale, vuoi perché è lo sport più popolare, è lo sport nazionale, è lo sport più praticato, quindi ovviamente per una questione numerica, e poi anche magari per un'accezione un po' nostra, no? Quindi io derivo da quel mondo lì, ho tante conoscenze nel mondo calcistico, ma devo dire che ci sono anche altri sport che comunque, come sport individuali oppure sport come basket, la pallavolo, che comunque stanno crescendo fortemente, e qui da noi sono comunque, si tratta di ragazzi giovani che di adulti, il numero sta aumentando rispetto a quello che era qualche anno fa, quindi calciatori sì, ma siamo molto aperti anche a degli sport che stanno veramente crescendo in Italia.
Qua, come tu mi avevi già spiegato prima, allenate anche atleti professionisti, anche comunque affermati, comunque famosi, diciamo anche. Qual è la differenza tra allenare un professionista e uno giovane invece, che ancora magari non è affermato, uno che non è ancora all'apice della sua carriera?
Questa è una bellissima domanda, perché qui alleniamo sia adulti sia e tantissimi ragazzi giovani. Considera che, per darti due numeri, il 70% degli atleti che alleniamo qui è minorenne, quindi ha meno di 18 anni d'età. Questo è un dato, secondo me, che deve far pensare, e soprattutto fa specie, perché sempre più magari i genitori, no? sono acculturati, si acculturano di sport e portano il proprio figlio a crescere e a migliorare la condizione, non per forza per farlo diventare giocatore di Serie A, ma proprio per dargli supporto anche nella crescita, nella salute, e nel mantenimento e nello sviluppo fisico, e anche come cultura di allenamento oltre che sport. Quindi vengono una volta a settimana e l'allenamento è da supporto allo sport che fanno, non si sostituisce. Per risponderti poi alla domanda, devo dire che con i ragazzi giovani non sono adulti in natura, i bambini non sono degli adulti in natura, quindi non si può scopiazzare l'allenamento che si fa per i grandi e trasportarlo ai ragazzini, ai piccoli, ma quello che è importante fare è praticamente, diciamo, approcciare ai ragazzi come a veramente dei bambini, dei ragazzini, e avere ben chiaro quali sono le fasi di allenamento. Nei ragazzini piccoli, bambini, diciamo all'età di child, l'allenamento è molto coordinativo, basato sulle capacità coordinative, perché l'allenabilità è molto elevata in quell'epoca lì, in fase sensibile, quindi il cervello è plastico, quindi migliorano tanto, sono come delle spugne dal punto di vista coordinativo, ma anche per noi, anche sul movimento, quindi si pulisce il movimento e lo si prepara poi a quello che sarà l'allenamento della forza, che proseguirà da quegli anni lì poi attraverso la pubertà e l'adolescenza. Quindi da questo punto di vista l'allenamento per gli adulti invece, insomma, è un po' più allenamento più incentrato magari sulla forza, sì, sulla qualità del movimento. Ma la cosa che di differenze ce ne sono veramente, possiamo scrivere un libro sulle differenze tra allenamento per gli adulti e allenamento per la popolazione giovanile. Quello che ci tengo a sottolineare è l'approccio che abbiamo. Devo dire che l'approccio e soprattutto il linguaggio per un atleta giovane rispetto a un adulto deve essere più comprensibile. E noi, diciamo, utilizziamo più una trasmissione esterna dello stimolo rispetto all'interna, come facciamo magari col professionista. Ti faccio un esempio: a un atleta professionista posso dire ok, contrai il gluteo, stringi il core, stringi gli addominali. A un bambino non saprà mai che cosa voglia dire, quindi magari gli dico piuttosto che contrai il gluteo, spingi il pavimento verso dietro, oppure all'atterraggio, anziché dire morbido, non fare rumore. Quindi do dei feedback esterni che possono essere capiti prima, e il linguaggio in questo caso qua è di fondamentale importanza, perché il bambino, il ragazzino lo può capire, lo può percepire, può immaginare il movimento, rispetto a un adulto che magari ha una conoscenza del corpo molto molto più profonda, e quindi il feedback interno e esterno è fondamentale quando si parla di linguaggio e di allenamento. Quindi ci tengo a sottolineare questa cosa qua, che molto spesso passa un po' in secondo piano, ma è di primaria importanza, secondo me, e andrebbe insegnata veramente sia dalle scuole, per poi passare attraverso l'insegnamento, insomma, anche dello sport e poi anche dello sport ad alto livello. Questo non toglie che magari anche a certi professionisti si usi feedback esterni, perché è molto più facile arrivare attraverso, dire, immagina di, che ne so, sto spingendo la slitta, immagina di bucare col ginocchio davanti a un muro davanti a te, rispetto a che porta il ginocchio avanti, eccetera eccetera. Quindi ecco, questo è la differenza sostanziale.
Un atleta, diciamo che la prima cosa che si viene a pensare quando si parla di atleta professionista principalmente, ma anche no, è l'allenamento. Ma l'allenamento ovviamente fa tanto, ma non fa tutto. Quindi, al di fuori dell'allenamento, quali sono le abitudini, le accortezze che un atleta deve avere e deve prestare maggiore importanza oltre l'allenamento?
All'esterno, secondo me, il sonno al giorno d'oggi è veramente sta assumendo un'importanza estrema.
Cioè, sdoganato, diciamo, il sonno.
Sì, sdoganato il sonno finalmente, e devo dire che per quanto riguarda, ormai abbiamo tutti gli strumenti come smartwatch anche per monitorarlo, sia per quanto riguarda il recupero, sia fisico, ma anche mentale, è stato dimostrato che ultimamente il sonno è veramente una delle qualità, se non la qualità più importante, extra palestra, extra campo, per quanto riguarda il miglioramento delle qualità e per un atleta. La nutrizione, quindi avere una nutrizione equilibrata, che sia sostenibile, sì, però che venga comunque monitorata, è fondamentale. Quindi affidarsi comunque a dei nutrizionisti o a delle persone che comunque ti insegnano un metodo agli atleti, ma anche alle persone comuni, su come mangiare, che cosa mangiare, quando mangiare, è fondamentale al giorno d'oggi. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire è le relazioni, la qualità delle relazioni extra che si possono avere, quindi se ho tante, insomma, ho delle relazioni di qualità fuori dal mondo sportivo e sono, riesco a performare meglio, quindi stanno uscendo proprio degli studi a supporto ultimamente su questo, e quindi avere delle persone che mi vogliono bene, avere delle persone positive, avere delle persone che guardano sempre il bicchiere mezzo pieno, mi fanno star bene, è fondamentale per un atleta, e quindi anche, sai, aprirsi all'atleta, sdoganare quello che è un po' anche lo psicologo, no? Quindi una volta, sai, se vai dallo psicologo vuol dire che non stai bene, no, non significa questo. Quindi anche lo psicologo dello sport in questo caso qua è utilissimo, quindi anche alle persone, per qualsiasi tipo di problematica, piccola o grande che sia, rivolgersi a delle persone che hanno studiato, che hanno fatto un percorso accademico, che possono supportare la persona anche in questo campo qui, è fondamentale. Quindi se da un lato c'è il nutrizionista, dall'altro c'è lo psicologo, e sono comunque, se noi non riusciamo a farlo attraverso magari il coaching o attraverso le persone vicine, chiedere un aiuto anche da un punto di vista a livello sportivo. Ormai abbiamo visto tanti giocatori, no? l'hanno sdoganato, quindi è importantissimo, non bisogna vergognarsi, bisogna essere aperti anche a questo, e i professionisti come psicologi e nutrizionisti ci possono dare una mano, e solamente collaborando noi preparatori atletici, personal trainer, con queste figure riusciremo ad aiutare al meglio l'atleta.
Parlando di alimentazione, che è comunque un argomento molto importante, comunque anche con i social, parlando a livello di palestra, è un argomento che viene trattato molto. Parlando di allenamento, quando è meglio mangiare? Se è meglio mangiare prima, se è meglio mangiare cosa è meglio mangiare prima, cosa dopo, quanto prima? Qual è la roba ottimale, diciamo?
Ma allora, diciamo che qua io mi riservo di la risposta ai nutrizionisti, perché andiamo più in campo nutrizionale, noi diciamo che possiamo solo dare dei consigli, esatto, dare dei consigli su, insomma, sull'introito di carboidrati, magari prima, proteine dopo, però non voglio dire delle cose che e prendere delle cantonate pazzesche, perché poi sono i miei amici nutrizionisti che mi tirano le orecchie, quindi noi qualcosa consigliamo, però nel momento in cui l'atleta ci chiede cose più specifiche, ci piace poi consigliarlo subito a qualche nutrizionista, a qualche professionista che fa questo. Io ci tengo proprio a dividere bene anche i ruoli. Noi alleniamo, sì, qualche infarinatura ce l'abbiamo sulla nutrizione, sulla fisioterapia oppure su altre cose, però ogni professionista, secondo me, fa il meglio quando fa il suo, e quindi la risposta te l'ho data, ecco.
Che cosa impari dagli atleti famosi che hai avuto a che fare o che hai a che fare ancora adesso?
Questa è una domanda che mi fa riflettere, perché dagli atleti molto spesso si dice che noi insegniamo e diamo tanto, ma noi impariamo molto ogni giorno, perché ci danno tanto anche loro.
È un dare e avere.
È un dare e avere. E soprattutto io, in questo caso qua, da imprenditore, chiamiamolo così, anche se è un termine che ancora mi... Non riesco a pronunciarlo ancora e a autodefinirmi così, però quello che loro mi danno, io delle volte lo trasferisco anche al mio staff, lo trasferisco alla vita proprio lavorativa. E ti faccio un esempio. Due giorni dopo della vittoria dell'Europa League, Guglielmo Vicario, che insomma è il nostro, diciamo, uno dei nostri atleta, quindi che è l'unico forse nostro atleta che fa la Champions League, è venuto in palestra ed era carico subito per allenarsi per la nuova stagione. E io ho detto: ma porco diavolo, ma com'è possibile? Cioè, ha vinto due giorni fa l'Europa League e già mi parla di programmi, mi parla di off-season. E allora dico: cavolo, pensa quanto è importante non sedersi sugli allori e non sedersi sulle vittorie. Sì, lui ha festeggiato, ha passato una notte con la coppa, no, però il giorno dopo stop, si riparte. Quindi si riparte con la programmazione della nuova stagione. E questo io me lo prendo come insegnamento e me lo porto all'interno della mia struttura. Dico: ok, raggiungiamo dei risultati, facciamo star bene le persone, apriamo una nuova sede, ok, va bene, facciamo festa, però il giorno dopo si riparte, e si riparte verso altri obiettivi, con altri obiettivi da raggiungere. Quindi quello che mi danno gli atleti, soprattutto gli atleti ad alto livello, ma anche gli altri, è ogni giorno ci insegnano qualcosa, ogni giorno ci insegnano a vedere sempre un altro obiettivo da raggiungere, ma anche non abbattersi nei momenti difficili, perché ci sono stati dei momenti in cui degli atleti hanno passato dei momenti di magari complicati in passato, e da loro ho imparato la voglia di non mollare mai, di perseverare e anche nelle difficoltà non buttarmi giù e riuscire a reagire e praticamente a guardare il meglio comunque andare avanti. Quindi essere sempre in uno stato un po' equilibrato, no? Quindi non sia in difetto che in eccesso, non avere mai diciamo delle esagerazioni, essere centrati su quello che si vuole fare. Ecco, questo è quello che gli atleti di alto livello ti riescono a trasmettere. L'ha fatto Vicario, ma l'ha fatto anche Pereira, l'ha fatto Perez, l'hanno fatto tantissimi ragazzi che sono passati qui, che mi hanno lasciato, l'ha fatto De Marchi, il ciclista, quindi che tantissimi atleti di alto livello che mi hanno cambiato anche come persona, ma anche come professionista, come imprenditore.
E lì capisci anche magari appunto la differenza tra un professionista e uno magari che non lo è, diciamo, quindi avere sempre la motivazione a mille, come hai detto prima l'esempio di Vicario, che il giorno dopo, due giorni dopo hai detto?
Sì, due giorni dopo.
Già subito aveva già in testa non il rilassarsi, comunque dici boh, ho vinto, no, pensare già alla prossima stagione che magari sarebbe stata due o tre mesi dopo, quindi hai già una proiezione sul futuro devastante, ma questo vuol dire che anche il tuo fisico, il suo fisico quindi in questo caso, è proprio una cosa che devi prenderti cura giorno dopo giorno, cioè non esiste il mi prendo un periodo di pausa, perché immagino che a livello fisico, a livello mentale anche, cambi tanto.
Assolutamente, ma questo è incredibile, perché dici è una cosa proprio che ti lascia essere fatta, dici ma com'è possibile? Cioè, ma adesso vai in vacanza, no? Fai un anno, cioè fai, diciamo, una settimana, 10 giorni di vacanza, stacchi. Invece no, e questo secondo me è quello che fa, è quello che fa la differenza, anche perché poi al giorno d'oggi si è visto che il fisico è, per un atleta è anno dopo anno è sempre più importante, e c'è un cambiamento veramente significativo. Non basta più il talento, non basta più essere un giocatore come di qualità tecnica eccelsa, non basta più, ma deve essere unito anche una qualità fisica, non indifferente, ma come qualità fisica non parlo di avere la forza come nel rugby, parlo di essere comunque integro, sano, e riuscire a performare, riuscire a fare quelle 50-60 partite all'anno per quanto riguarda il calcio, con meno infortuni possibili.
Ma anche banalmente, non so se appunto tu fai questo lavoro, l'età media di un calciatore è aumentata a livello di carriera. Cioè, mi ricordo che fino a 10 anni fa uno a 30 anni era, diciamo, fine carriera. Adesso 30 anni viene considerato nella maturità calcistica massima quasi, inizia anzi da lì ancora un po' la sua carriera. Ed esempio, sono degli esempi, esempio Acerbi, che alla semifinale contro il Barcellona, 37 anni, va a segnarmi l'ultimo secondo, quando magari 20 anni boccheggiavano e lui è andato difensore a attaccare. Quindi anche questo secondo te è cambiato?
Sì, io vedo un po' il calciatore del futuro, faccio un esempio, il calciatore del 2040 secondo me potrebbe arrivare a 45 anni senza problemi, è un esempio di Ronaldo, no? Una cura maniacale del dettaglio, ha 40 anni e però è come se ne avesse 35, anche meno, e quindi questo significa che l'età aumenterà. Una volta era impossibile, no? Le carriere finivano a 33, 34 anni, non di più. Adesso si arriva facilmente fino a 40 ed è facile che con la tecnologia, con l'allenamento, con la nutrizione, con il sonno, con tutto quello che gira attorno, con la preparazione mirata, con i preparatori personali, con tutto, si andrà anche, hai fatto tu un esempio giustissimo, ma è una cosa che veramente si vede sempre di più. E si presta sempre di più attenzione alla salute, al movimento, alla qualità della vita in generale, e devo dire che andremo a giocare come atleti sia nel calcio ma anche in altri sport per più anni, la carriera si allungherà, quindi sarà più lunga rispetto al passato sicuramente.
E questo anche probabilmente, come hai detto tu, perché sono entrate delle figure che magari fino a 10 anni fa erano tabù, come esempio lo psicologo dello sport, e tutte queste figure magari che vanno appunto, come hai detto prima, a fare una sola cosa ma fatta bene, quello sicuramente ha incrementato la carriera, ma anche banalmente le performance comunque di alcuni calciatori che magari anni fa non avrebbero mai pensato di raggiungere quell'età che hanno raggiunto adesso, invece adesso magari sono ancora ad alti livelli. Rimanendo invece su MC Sport, voi avete avuto una crescita anche importante a livello social e marketing anche, quindi quanto è importante il lato social e marketing per MC Sport?
Faccio subito un piccolo chiarimento. Molte volte ci viene fatta questa domanda, no? Voi siete bravissimi sul marketing, in realtà quello che noi curiamo è il branding, quindi curiamo il brand e diciamo portiamo quello che è MC Sport, quello che in realtà succede qui in palestra, lo portiamo fuori attraverso i social media, ma banalmente con stories oppure con dei reel. Non investiamo troppo sul marketing, perché il marketing magari serve, importante più a vendere, no? Il branding è più una questione invece un po' di appartenenza, no? La persona che entra qui dice cavolo, ma ho visto dei video, entro e è veramente fate questo? E questa è una domanda, certo che facciamo questo, però ecco, diciamo che il marketing è più, magari immagino che tutto sia perfetto, entro dentro, in realtà non è così. Il branding è diverso, no? Quindi racconto un senso di appartenenza, che cosa facciamo, come la persona si sente, ed è questo che veramente ci differenzia rispetto a fare marketing oppure magari diverso, rispetto a qualche competitor. Quindi una dei più grandi complimenti che noi riceviamo è quando una persona viene qua dentro e dice cavolo, è proprio come me l'aspettavo, è così, e quindi siete coerenti con quello che magari mostrate, e anche all'interno succedono le stesse cose. Quindi da questo punto di vista qui siamo contentissimi. E poi parlando più magari di marketing, la domanda ci viene fatta, ma come acquisite, come prendete clienti? Ma allora il 90% dei clienti che arrivino a noi, quindi come acquisition, è sotto forma di passaparola, no? quindi la gente tende a consigliare la nostra palestra, quello che viene definito adesso, viene catalogato come Net Promoter Score, no? È il, praticamente quanto una persona è disposta a consigliare la palestra, quanto una persona è disposta a difendere la palestra in cui si allena, quanto una persona si sente parte di qualcosa e quindi ne parla bene, quindi va fuori a cena e dice: ciao Marco, sono stato anche oggi nel Miss Sport, mi sono trovato da Dio, mi è cambiata la giornata. Quindi questa è la qualità più importante, il passaparola in un'epoca di AI, in un'epoca di social media, in un'epoca di... è ancora veramente la cosa più importante, è il parametro maggiore e non è da sottovalutare, anzi, e quindi noi ci facciamo su questo e quello che investiamo di più sul ogni giorno far sentire le persone bene, far sentire le persone felici, perché poi escono da qua, ne parlano e magari poi ci portano altri clienteli, no? Ci fanno acquisire altre persone che vengono ad allenarsi, e quindi questo è ancora fondamentale per noi.
E penso tra l'altro che sia anche il miglior metodo di farsi conoscere, ovvero il passaparola, perché effettivamente una persona può consigliare una persona che c'è già stata, quindi dovete fare spettacolarizzare quello che viene qua, che comunque, come vedo, è già abbastanza spettacolare per quanto mi riguarda, ed è quello, penso che sia anche un valore aggiuntissimo che avete voi rispetto ad altri, quindi ancora complimenti per questa attività. E secondo te, abbiamo già parlato un po', però come sarà l'atleta del futuro? Quindi come te lo immagini, come hai detto prima, nel 2040? Ci saranno tanti Ronaldo, secondo te, nel senso di prendersi cura, tra virgolette, maniacalmente, che sembra una parola negativa, ma invece in questo caso è un'accezione positiva, nel senso proprio prendersi cura di se stessi. Sarà così?
Allora, l'atleta, io faccio un passo indietro, no? Immagino me a 15 anni, finivo la prima superiore, volevo andare ad allenarmi, volevo diventare più veloce, più forte, più esplosivo. Effettivamente non c'era un posto dove potevo farlo. Andavo in palestra, la ricordo perché è una delle storiche palestre, è la prima palestra che ci ho messo piede, la Blue Fitness. Saluto con affetto tantissimo i proprietari, Aldo e Andrea, è un posto magnifico che continua ad andare bene, veramente ho dei ricordi bellissimi, è stata la mia prima sala pesi e la prima parte dove ho fatto una chest press, una lat machine, veramente è stato emozionante, e ho passato lì circa 5 anni prima di iniziare a lavorare a Webfit. E però allo stesso tempo a 15 anni, quindi parliamo del 2005, non c'erano posti per fare allenare l'esplosività, no? Quindi il fitness era più visto come culturismo, era più visto come allenamento di palestra, no? Tradizionale, quindi posti per la performance non esistevano, e anche andare a ricercare anche online, internet era appena, insomma, non funzionava così, Google non era ai livelli di adesso, YouTube era appena nato, quindi anche andare a cercare degli allenamenti per migliorare l'esplosività, la potenza per un calciatore di 15 anni era difficile, non c'erano dei personal trainer che facevano questo, i preparatori erano circoscritti solamente al mondo calcio ed era impossibile entrare, era difficile parlare con loro, quindi sai, le informazioni non c'erano. Al giorno d'oggi invece il ragazzo può venire qui, per dire, può aprire Instagram, cercare magari i preparatori di cui magari si può fidare che dicano delle cose giuste, oppure banalmente può andare a chiedere all'intelligenza artificiale di farsi creare dei programmi, in questo caso per l'esplosività, no? Volevo fare io. Quindi l'accesso alle informazioni è molto molto più grande rispetto a quello che era il passato. Pertanto, sai, avere accesso alle informazioni, avere delle palestre che fanno questo, sono che queste cose 20 anni fa non esistevano, e quindi per forza il miglioramento dell'atleta parte prima, l'atleta migliora prima, le buone abitudini sono più facili da avere, sono più facili anche da rispettare, perché magari si sa che bisogna dormire, si sa che bisogna mangiare così, si sa che comunque si può fare affidamento sui trainer, sui coach, sugli allenatori, ma anche se non sui genitori, su un aiuto esterno come un psicologo, come altre figure che sono importanti, un fisioterapista, su un medico, che ti possono aiutare in tutte le sfaccettature della tua carriera. Quindi sicuramente ci saranno sulla base di questo, questo cosa fa? Questo allunga le carriere, accelera i processi, quindi magari si vedono i casi, no, di calciatore che ha giovani, Lamine Yamal, due del PSG, che ha 17-18 anni, sono, decidono le finali di Champions League, decidono le partite, cose che magari in passato arrivavano un po' dopo, no? L'atleta arriva un po' dopo, quindi si inizia prima e si finisce dopo, e quindi la carriera si è allungata e si allungherà sempre di più. L'atleta del futuro è questo, quindi l'atleta è l'atleta che parte a 17 anni a giocare nel professionismo e termina a 45. Quindi vedo carriere molto più lunghe, carriere, diciamo anche si combatte gli infortuni perché le partite si aumentano sempre di più, però dai, rispetto al passato si è fatti come scienza dello sport, come coaching, come tutto quello che gravita al mondo sportivo, veramente si è migliorati sempre di più, e diciamo che noi abbiamo dato una grossa mano agli atleti, gli atleti hanno dato una grossa mano a noi, e speriamo di migliorare sempre di più per avere degli atleti e avere degli atleti sempre migliori che offrano uno spettacolo per le persone sempre migliori, perché poi alla fine qua stiamo parlando di calcio ma anche di altri sport, la gente va a vedere le partite per emozionarsi e per migliorare la qualità della propria vita. Quindi se gli atleti sono performanti, sono sani, stanno bene, la gente si diverte di più, si divertono gli atleti, si divertono gli addetti ai lavori, quindi migliora la qualità di vita di tutti. Chi guarda, chi effettua e chi magari programma.
Abbiamo parlato dell'atleta, parliamo appunto della tua figura, ovvero il preparatore atletico. Cosa vedi, cioè come hai detto prima, la carriera del calciatore è cambiata, perché comunque si impara ogni anno, è cambiato su nuove tecnologie, e quindi così anche immagino la carriera del preparatore atletico cambierà. Tu come te la vedi? Cosa si può imparare ancora? Cosa si può migliorare in futuro?
Ma come preparatore atletico, secondo me è cambiato tantissimo, perché anche qui, no, l'accesso alle formazioni c'è sempre arriva prima, è più facile migliorare adesso rispetto a quando ho iniziato io l'università. Quindi il preparatore ha tutte le informazioni prima, una volta bisogna andare su PubMed, perdere ore e ore per cercare un articolo, adesso veramente con l'AI si può, questo è, il processo è tutto più veloce, ma anche più facile informarsi, quindi come preparatori atletici con podcast, con video, con YouTube, con comunque tutti i libri di testo che sono anche più facilmente raggiungibili rispetto al passato con l'online, no? E quindi un preparatore atletico, un personal trainer può formarsi prima e più, in modo più veloce rispetto a quello che magari abbiamo avuto noi oppure chi, la generazione prima, no? Quindi l'X Generation. E quindi devo dire che il preparatore cambierà molto, però c'è anche il risvolto della medaglia. Il risvolto della medaglia è questo: un preparatore in un'età come la nostra, immersa di dati, immersa di dati di pedane di forza, dati di GPS, dati di AI, intelligenza artificiale, programmi di allenamento, studi, eccetera, eccetera. Quello che non bisogna perdere è l'empatia e praticamente l'umanità e la connessione sentimentale con l'atleta, con il cliente, con la persona. Perché se questo viene a meno, veramente, allora il nostro ruolo potrà scomparire. Non scomparirà proprio per questo. Perché ci sarà un accesso di dati sempre più autonomo, sempre più self per l'atleta, ma quello che non potrà mai scomparire è ascoltare l'atleta, dare una pacca sulla spalla, chiedergli come stai. Delle volte vale più in palestra dire: ciao Marta, come sta tuo figlio che aveva la polmonite, ha avuto 40 di febbre per una settimana, si è ripresa. Grazie Matteo, sta molto meglio, fortunatamente. Ecco, questo vale di più che magari tieni la schiena dritta oppure adduci le scapole, oppure non lo so. Quindi sai, in un mondo che cambia sempre, evolve così velocemente, l'empatia con la persona, il far sentire la persona bene, ascoltata, non giudicata, compresa e messa a proprio agio, fa la differenza, fa tutta la differenza del mondo, e per far questo noi, per essere empatici, dobbiamo essere entusiasti. Se siamo entusiasti di quello che facciamo, di come siamo, riusciamo anche a dare agli altri un qualcosa. Se invece lo facciamo per forza, andiamo a lavorare per forza, andiamo a lavorare non per creare valore, ma solamente per lo stipendio o per prendere qualche soldo in più, ecco, questo viene meno, le persone se ne accorgono e non riusciamo a dare niente, non creiamo valore. E nel momento in cui non creeremo più valore, la nostra professione potrà scomparire, perché ci saranno tutti i dati in futuro e la gente riuscirà veramente da sola a crearsi dei programmi di lavoro. Ma questo mestiere è un po' come il mestiere del medico, no? Come il mestiere del altri mestieri che magari dicono ok, c'è tutto online, metto il referto della risonanza nell'intelligenza artificiale, vediamo cosa mi viene fuori, o questo. In realtà non è proprio così. C'è la parte umana che non potrà mai essere cancellata, e nel momento in cui la parte umana sarà cancellata, ecco, si perderà la felicità, si perderà la voglia di stare insieme, di darci qualcosa a vicenda uno con l'altro. Questa è una cosa che ci tengo sempre a sottolineare, e la cosa più importante che reputo anche in MC Sport: nel momento in cui ci sarà la connessione umana, MC Sport continuerà, e nel momento in cui perderemo questo, e allora dovremo farci qualche domanda.
No, ma posso confermare, anche se sono qua da qualche ora, cioè tutte le persone che io ho visto entrare o allenarsi in questo luogo sono tutte col sorriso, cioè sono tutte felici e si vede che hanno scelto di essere qua. Non è che vengono qua controvoglia, non è che vengono qua dici ah boh, lo devo fare, che palle. No, vengono qua perché sono felici di essere qua, e si vede che appunto quello che tu hai parlato adesso, che penso che sia la cosa più importante, ma penso che si sta riscoprendo dopo anni di social, si sta tornando al lato umano, e si vede, e qua si vede che appunto c'è un rapporto umano ed è veramente molto bello, e si vede che appunto la gente che viene qua si allena perché vuole allenarsi e vuole anche migliorarsi. Quindi complimenti appunto per aver creato comunque un ambiente bello, sano, dove la gente veramente vuole essere qua, che non è assolutamente scontato, perché ho visto altre palestre, appunto come dicevi prima, ti danno la scheda, vai, allenati, neanche ti saluto, e la gente magari fa un mese, due mesi, tre mesi, poi dice boh, sai che c'è, sto a casa. E invece qua invece mi sembra tutto l'opposto, e come mi hai confermato tu, è tutto l'opposto. Parlando invece un momento duro, qual è stato il momento più duro della tua carriera professionale?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per quello che hai detto prima, e sono molto contento, anche sono stati dei ragazzi un mese fa, mi hanno fatto un altro podcast e mi hanno detto la stessa cosa, e questo mi riempie d'orgoglio. Infatti le persone veramente che vengono, entrano alla porta, hanno tutti, si dice, lo smiling eyes, no? Quindi insomma sorridono e sono stupende, vederlo è veramente rassicurante. Infatti abbiamo un tasso di conversione di rinnovo superiore al 75%, quasi tutti i nostri, la gran parte, tre quarti dei nostri clienti sono clienti abituali e ricorrenti, no? Quindi questo è un dato importantissimo per noi, e che ci tengo a sottolineare e a ringraziare tutte le persone, veramente i nostri lovers, li chiamo io, no? Più che clienti. Rispondendoti alla domanda, nel momento più duro, sicuramente durante la pandemia. MC Sport è stata creata nel 2020, nel settembre 2020, a ottobre 2020 è stata chiusa per 9 mesi. Per la seconda ondata, no, di Covid. Ecco, questo è stato il momento più duro in assoluto, e sostanzialmente non avevo più soldi sul conto corrente, non avevo investito tutto quello che avevo poi messo via al web fitudinese, l'ho investito nella struttura, in affitto, eccetera, e non facevo fatica veramente a pagare l'affitto, quindi abbiamo rischiato veramente di fallire, di essere sfrattati. Quindi ci siamo salvati come allenando le persone fuori, un po' all'aria aperta, e facendo qualche allenamento così ci ha permesso di stare a galla, vivacchiare, e più per mia testardaggine che per altro, perché magari tante persone avrebbero mollato in quella situazione molto complicata, dove non si avevano poi delle certezze. Non è che dicevano vabbè, a giugno riapriamo tutto, sarà come prima. No, c'era un'incertezza clamorosa, e la gente comunque continuava a stare male. La seconda ondata qui in Friuli l'abbiamo sentita molto di più della prima, quindi è stato tutto un periodo molto molto difficile, che però la voglia di continuare, ad andare avanti, di perseverare, è stata superiore alla voglia di mollare. E quindi questo è un po' l'esempio di prima, no? Che facevamo anche con la mentalità d'atleta, probabilmente avere fatto, io poi ho giocato a calcio, essere stato un atleta mi ha aiutato comunque avere delle persone vicino fondamentali come mia mamma, mio papà, mia sorella, che mi sono state sempre vicino in dei momenti importanti, in momenti diciamo un po' più cupi, e da un punto di vista lavorativo, che poi però si trasferivano alla vita quotidiana, perché rischiavamo seriamente dopo un mese di chiudere, sarebbe stato un peccato. Quindi questo è solamente il momento più duro, quindi anche i momenti più duri a tutti, non so, i nostri colleghi professionisti, i momenti duri arrivano, bisogna stringere i denti e non mollare, continuare a perseverare, perché poi qualcosa di positivo, come si dice, no? Dopo il temporale, dopo la tempesta, il sole arriva sempre.
Allora, intanto, prima dei ringraziamenti, io andrei all'ultima domanda, e spesso volentieri la domanda è sempre quella: e un calciatore magari sogna di diventare un calciatore e magari guarda appunto quello, ma tante persone magari vogliono diventare un preparato atletico, vogliono diventare, fare la tua carriera, il tuo percorso, che comunque sembra un percorso con molte soddisfazioni anche dopo, come mi stai raccontando. Un consiglio che daresti a un giovane che vuole o che ha intrapreso la carriera di preparatore atletico, quale sarebbe un consiglio?
Ma allora, un consiglio sicuramente studiare, sì, ma riuscire ad applicare subito. Riuscire ad applicare per vedere cosa funziona, cosa no, e soprattutto di capire anche del settore in cui poter andare, no? Perché puoi avere una panoramica grande, una base grande di praticamente di idee su cui soffermarti, ma capire un po' qual è il tuo ruolo, no? Quale sarà il ruolo del preparatore atletico, o piuttosto che personal trainer, piuttosto che riatletizzatore infortuni, eccetera eccetera. Quindi capire che cosa ti piace, come lo capisci, solamente facendo e non solo studiando. Quindi lo studio è importante, importantissimo, quindi è una cosa che deve essere fatta, però anche confrontarti con le persone, confrontarti con i colleghi, entrare in un team, riuscire a condividere le cose in un team, riuscire a condividere le cose con il cliente, con la persona, con l'atleta, è fondamentale, anche perché per capire quanto è importante proprio il grado anche di empatia con i colleghi, con i clienti, e riuscire, ma che cosa vuoi fare? Se ho difficoltà magari in questo, magari faccio un lavoro magari più accademico, più universitario, faccio ricercatore, no? Se invece sono da un punto di vista empatico molto molto, insomma, ho delle doti empatiche sviluppate, magari devo lavorare a contatto con le persone, no? Quindi devo allenare, lavorare in un team e via dicendo. Quindi solamente praticando, facendo esperienze, riesco a capire qual è il mio obiettivo e riesco a migliorare e riesco a correggere le cose che magari non vanno bene e riuscire a crescere da un punto di vista umano e professionale. Quindi lo studio è fondamentale, quindi dopo l'università, fare l'università in questo caso parlo come scienze motorie, è fondamentale, quindi avere, insomma, la laurea è diventata una condizione necessaria. Infatti tutti i nostri trainer sono laureati in scienze motorie, al momento tutti sono laureati con laurea magistrale, e grande motivo di orgoglio a tutti qui a Udine, qui all'Università di Gemona, che, insomma, saluto il professor Lazzer, che è una persona veramente un punto di riferimento per tutti noi, e quindi da un lato lo studio accademico, dall'altro le esperienze, se sono matchati, sono fatti insieme, ancora meglio. Quindi magari anche fare delle esperienze di tirocini durante l'età, praticamente durante la fase triennale, il lavoro triennale, è di vitale, insomma, potrebbe essere veramente d'aiuto per capire che cosa voglio fare, come voglio farlo e quali sono i mezzi per poter raggiungere poi gli obiettivi che ho. E poi concludo dicendo che avere sempre obiettivi ambiziosi, quindi riuscire a dire voglio fare, diventare un preparatore di Serie A, se lo voglio fare in qualche modo devo riuscirci, voglio aprire una palestra di personal training, devo farlo, e per farlo devo lavorare, non c'è nessun tipo di scorciatoia che posso usare se non il lavoro quotidiano, l'impegno, la disciplina, la perseveranza, essere costanti e battere e ribattere sempre sulle stesse cose, cercando di commettere errori, fallire, perché è da lì che poi si impara e si riparte migliore di prima.
Io ti ringrazio per questa chiacchierata e di avermi comunque anche concesso di farla qua in palestra da te, così anche ho potuto vedere effettivamente, cioè toccare anche con la tua realtà e vedere che bella realtà è, quindi complimenti ancora per questa realtà. Io ti ringrazio ancora appunto per questa chiacchierata.
Grazie mille a te, complimenti per il tuo lavoro che stai portando avanti, perché è veramente d'aiuto per tutto il nostro settore, il settore sportivo, e veramente grazie mille ancora Andrea.
Grazie mille e noi ci sentiamo al prossimo episodio.